Radioattiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta. Allora, intanto, subito a chi è qui, è venuto qui in studio a trovarci da ieri sera in realtà. Buongiorno Roberto.
Buongiorno.
Mi viene a dirti buonasera.
No. Buongiorno e oggi non si parla di me, quindi buongiorno e finisce lì.
È per questo, eccomi. Soprattutto che è un buongiorno, direi, perché non si parla di te.
Grazie.
Allora, no, ci facciamo seri, perché oggi la chiacchiera che abbiamo qui in radio e con il nostro ospite collegato assolutamente seria. Buongiorno anche, che è collegato da Udine, al direttore generale di Progetto Autismo FVG, Enrico Baisero. Buongiorno Enrico e benvenuto, direi quasi bentornato, visto che qui in studio sei venuto qualche anno fa.
Buongiorno.
Assolutamente, buongiorno a tutti e due, grazie dell'invito. L'ultima volta che sono stato su da voi ero con Alessandro, se vi ricordate, no? Che era nascosto fra le pieghe.
Ne abbiamo parlato ieri, proprio ieri sera. Anzi, nel pomeriggio poi taglierò quel saluto che abbiamo fatto ad Alessandro per il suo compleanno, visto che qualche giorno fa ha fatto 30 anni. Ieri era proprio,
sì,
ieri
addirittura.
Ecco, quindi ieri l'abbiamo ricordato un attimo con un saluto che poi ti farò avere. Ma oggi in particolare con te, abbiamo la fortuna di avere te qui oggi che ci puoi raccontare tutti i dettagli. Insomma, noi abbiamo seguito, grazie a Roberto, il motivo per cui è qui, abbiamo seguito le tante idee diventate poi progetto e diventate poi realizzazione di Progetto Autismo FVG, una in particolare la co-housing, no? E quando Roberto me ne parlava, visto che realizzare una cosa così grande sembrava veramente un passo, quasi un sogno, sembrava, non dico irrealizzabile, ma di certo difficile da realizzare. Ecco, la prima pietra è stata posata. Come sta procedendo il tutto? Enrico, lo scopriamo da te.
Ecco, beh, allora intanto io non posso che ringraziarvi, perché voi sapete che quando si parla di autismo, voglio dire, è sempre troppo poco e la vostra sensibilità è davvero grande, e questo va detto, insomma, perché abbiamo bisogno di avere un focus sempre acceso su questa nostra esperienza, che è quella dell'autismo, che in realtà sta diventando un'emergenza per i numeri. Sono un nato ogni 67, la statistica dell'anno scorso della Simpia, quindi stiamo parlando veramente di un'emergenza. Co-housing abitativa nasce con il 30° anno di Alessandro, che abbiamo festeggiato ieri, che corrisponde al 60° mio e della presidente di Progetto Autismo, Elena Bulfone, che, come amo dire incidentalmente, anche mia moglie, e che è l'ideatrice di questo progetto, così come è l'ideatrice di tutti i progetti che stiamo facendo qui a PAFVG. Lo voglio dire perché le donne, diciamo, molte volte scompaiono dietro la presentazione degli uomini, ma nella realtà tutto quello che è qui è davvero merito suo. Questo non lo dico per dovere, diciamo, di casalingo, ma lo dico veramente con il cuore, con l'amore. Ecco, quando Alessandro sta compiendo 30 anni, noi diventiamo dei sessantenni, siamo dei caregiver, cioè una buona quota di giornata, diciamo, Alessandro la trascorre con noi, e ora, ok, siamo dei genitori ancora efficienti, dei genitori che sperano in una perduranza della salute, diciamo, molto lunga, ma nella realtà dei fatti noi sappiamo che stiamo entrando in una fascia d'età, diciamo, per cui tutto questo non è garantito. E allora è nato il villaggio di co-housing Enzo Kainer. Perché Enzo Kainer, lo sapete, perché, diciamo, abbiamo affidato a questo amico, che è scomparso 2 anni fa e attualmente la sua famiglia ci è vicina, diciamo, nell'opportunità di citarlo, abbiamo affidato questa sfida. Le sfide di Enzo Kainer, voglio dire, sono state presentate l'altra sera anche da Paolo Urbani al cinema della caserma dell'ottavo reggimento Alpini, sono state incredibili, rimarranno un pezzo di storia contemporanea del Friuli. Ecco, allora noi ci siamo avvicinati con umiltà a questo nome e abbiamo cercato di creare, diciamo, di riavvolgere un po' il nastro dell'esperienza che era quella rurale degli anni 50, cioè creare un luogo dove ognuno, diciamo, possa badare all'altro con le energie che saranno residuali. Allora nasce questo villaggio che è adiacente alla nostra fondazione, che è una fondazione che è una struttura di 2700 metri quadri e segue 98 persone, e nasce appunto a sud qui, e dentro lì ci abbiamo messo praticamente tre macro funzioni: la funzione lavorativa, che è garantita da una clubhouse dove c'è un ristorantino che funzionerà sia per il centro che per degli ospiti, diciamo, non è ovviamente una struttura economica, è una struttura di impiego delle persone con autismo, dei nostri ragazzi, e ci sarà anche un orto attaccato in modo che loro possano lavorare, lì ci saranno diverse funzioni. Una piccola nicchia abbiamo allargato, diciamo, con delle stanze multiscenario che saranno veramente un complesso super innovativo, con quattro stanze abbiamo ampliato l'opportunità di luoghi per accogliere ancora dei bambini in abilitazione, perché vi ricordo che ne abbiamo 66 in questo momento, dai 2 ai 12 anni si fa veramente la storia dell'autismo delle persone. Dicevo, dentro lì c'è questo diciamo compound, ci sono queste quattro sale e poi ci sono due macro luoghi di ricezione, uno che è garantito da 8 appartamenti quadrifamiliari dove possiamo ospitare, diciamo, una badante o un badante con le sue famiglie, che verrà specializzato, diciamo, sia nella gestione degli anziani a, diciamo, basso profilo assistenziale, sia nella gestione delle persone con autismo. E al piano di sopra ci saranno poi delle casette, diciamo, che ospiteranno 32 persone. Di queste 32 persone, 12 sono genitori che vivranno con i loro figli e saranno, diciamo, le persone a più alto impatto assistenziale, e 20 sono le persone con autismo, 6 sono, diciamo, sensibili come livello 3, quindi importante, e 12 sono sensibili come livello 2, quindi con un medio livello di assistenza, e 2 appunto ad alto funzionamento che vivranno in questo senso. Quindi lì si crea praticamente un nucleo di vita, diciamo, no?
Ecco, Enrico,
di vita che è aperto all'esterno.
Ti chiedo
scusa se sono noioso.
No, non stiamo ascoltando perché stai spiegando tutto. Tra l'altro, fuori onda ho chiesto a Roberto se, certo, se ha delle domande da farti, mi ha risposto no, sta raccontando tutto con i dovuti particolari. No, ti chiedo, anzi, più che una domanda, è una riflessione, no? L'importanza di rendersi conto, l'importanza che voi avete capito, di rendersi conto di quant'è fondamentale il dopo della presenza dei genitori, no? Quello che voi avete chiamato il dopo, sì, di noi, ecco, perché viviamo in un mondo in cui tante volte si pensa solo al presente o al tra qualche giorno, no? Voi avete proiettato il vostro pensiero in avanti di più anni possibili, si spera ovviamente, ma inevitabilmente, insomma, nella vita normale delle persone i genitori muoiono prima dei figli, no? Ecco, quindi voi avete immaginato anche come sarà poi la vita quando io non ci sarò più. È un pensiero che magari l'uomo medio cerca di tenere lontano, no? Il pensiero di quando, sì, non ci sarà
un
più.
Un po' di scaramanzia c'è. Cioè.
Sì, però voi avete trasformato questo pensiero da tenere lontano in un qualcosa che vi ha messo una fretta di realizzare qualcosa, perché avete capito che non eravate gli unici a vivere quel tipo di situazione lì, anzi.
Ecco, allora quello che tu hai evidenziato è una cosa interessantissima, ed è bellissima la maniera in cui l'hai evidenziata. Perché? Perché quando si parla di disabilità noi facciamo dei salti temporali incredibili, e cioè ne acquisiamo coscienza, diciamo, entro i 10 anni della crescita dei nostri bambini, fra diagnosi, eccetera, eccetera, e saltiamo immediatamente a quello che ci sarà quando noi non ci saremo più. La cosa interessante, cioè quello per cui abbiamo investito tutta la nostra vita, abbiamo fatto anche un mutuo per acquistare qui un terreno io e Elena, in modo che tutti preghino per noi, soprattutto in banca, perché noi viviamo fino a 100 anni
almeno.
Voglio sdrammatizzare, ma certo, per spiegare che in mezzo c'è un'esistenza enorme. Allora prova a immaginare che Alessandro ha 30 anni e 30 anni fa io ne avevo 30. Ora abbiamo trascorso 30 anni assieme, crescendo in mezzo alla scuola, crescendo in mezzo all'abilitazione, costruendo questa struttura. Perché? Perché se noi non vogliamo rendere residuali o marginali le vite di una persona con disabilità, dobbiamo tenere conto che l'asse del tempo in cui conviveremo con loro è di gran lunga più lungo di quello che resterà dopo. Quello che resterà dopo è una sorta di dissolvenza, ve la do come immagine metaforica, no? Dissolvenza è qualcosa che forse andava alla mia età, no? Vi ricordate con le lastrine che passavano e andavano in dissolvenza, ora si usano strumenti più moderni, però è una sorta di dissolvenza, nel senso che l'ultima parte della vita serve ad unire, diciamo, dei gruppi, a creare una famiglia, chiamiamola così, allargata, che è in grado di accogliere mano a mano che i genitori vanno avanti, depositano lo zaino, io sono un alpino, questo è il nostro dire, diciamo, a mano che vanno avanti trovano, diciamo, un'altra famiglia che li accoglie, quindi che dissipa questo dolore. Ma ricordatevi che in quest'asse del tempo noi viviamo con i nostri figli un periodo che può arrivare anche a 70 anni, mentre magari la vita a loro residua può essere del tutto relativo. Il dopo di noi è sì una cosa da non lasciare
ignota, al caso, perché, certo, no, chiaro,
perché ti aiuta il cuore, no, a avere la speranza che tuo figlio starà bene anche quando non ci sarai più. Però è il durante di noi che ha assunto il grande significato, perché i nostri ragazzi, che sono, diciamo, ragazzi complessi, devono assolutamente, diciamo, non essere parcheggiati, stabilizzati, tutti questi termini che si usano in questo momento, oppure non devono essere considerati come marginali rispetto a un'esistenza piena. In fondo agli occhi dei nostri ragazzi, quando li vedete, quando li incrociate, no? Leggete una coscienza, una presenza, voglio dire, che esteriormente non appare, perché l'autismo è un difetto di relazione, innanzitutto, poi di comunicazione. Però guardate che quando vi fermate un attimo con loro scoprite veramente della gente viva e attenta a tutto, ecco, questo è importante. Quindi il dopo di noi è ok come obiettivo, ma non ha un significato se non c'è un durante di noi reale.
Ti chiedono due cose, quindi dammi due risposte veloci, una alla volta, no? Tu
sì,
hai raccontato che avevi 30 anni quando è nato tuo figlio, che ieri ha compiuto 30 anni, no? Quando lui è nato, il mondo, eccolo, quando lui è nato, il mondo era molto più impreparato di oggi nei confronti delle persone diversamente abili, dico in generale questo, non solamente per le persone autistiche. Ora, vi rendete conto che molte cose le avete realizzate anche voi e le persone che insieme a voi hanno cominciato a bussare evidentemente a più di una porta. Cioè, c'è questa consapevolezza, Enrico?
Sì, e anche questa è relativa, nel senso che la consapevolezza nostra, diciamo, deve essere figlia della consapevolezza dei nostri genitori, dei genitori che abbiamo qui con le famiglie dei bambini. Perché? Perché il nostro sforzo è, diciamo, relativo, assolutamente relativo, se le famiglie, diciamo, non si spendono completamente in questa direzione, o se le famiglie talvolta rifiutano questa necessità di guardare le cose in profondità. E sì, abbiamo realizzato delle cose sicuramente e siamo indubbiamente, credo, riferibili, diciamo, come organizzazione per l'autismo, come expertise. Abbiamo 40 operatori super preparati, abbiamo 70 volontari, cioè non siamo veramente poca cosa. Abbiamo fatto una bella cosa, però non l'abbiamo fatta da soli. I genitori sono il primo tassello, le scuole sono il secondo tassello, il volontariato è il terzo tassello, cioè noi facciamo quasi 18.000 ore di volontariato l'anno, cioè è fondamentale capire che poi anche tutti i contributi ricevuti, sia l'attenzione a livello regionale ma anche privata, vanno messi sul piatto di una catena di bene che ci ha aiutato a fare delle cose. Cioè noi siamo consapevoli che questa è una cosa grande, ma altrettanto per parte nostra che non appartiene solamente a noi, cioè nel senso che noi ci produciamo, però abbiamo ricevuto di gran lunga di più, diciamo, di quello che abbiamo dato.
Beh, la mia seconda domanda in parte un po' ci hai anche già risposto, no? Anche il fatto di sapere di non essere da soli, cioè non è solo la vostra famiglia, no? Come è cresciuto il rapporto anche nei confronti delle famiglie che con voi hanno iniziato 30 anni fa?
Beh, diciamo il gruppo che fa parte del consiglio di indirizzo, il consiglio direttivo, il gruppo vicino, diciamo, di famiglie che sono inserite nel contesto, diciamo, del volontariato, è un gruppo di amici in questo momento, ma di amici non solo nella necessità, di amici nella condivisione, voglio dire, e questo va detto assolutamente. Ma intorno a noi si è mosso davvero un mondo, ma ripeto, davvero noi siamo un po' i frontman di questa cosa, ma è l'effetto immagine che conta. Davvero c'è gente che ci dà una mano ogni santo giorno, e amo dire, siamo in Friuli Venezia Giulia, siamo come popolazione e territorio un quartiere di Milano, eppure da qui è nato veramente un supporto incredibile, sia istituzionale sia personale sia privato delle persone.
E che speriamo che insegni,
insomma,
questo.
La vostra attenzione è testimonianza.
Ah, vabbè, a parte quello, ma speriamo che insegni anche quello che state facendo voi ad altre realtà vicino o lontane da qui, non importa, perché siete la dimostrazione che si può fare, no? Si può fare, ecco. Cosa succederà a stretto giro adesso per il progetto Co-Housing?
Diciamo che stiamo entrando nel mese, il primo di aprile, no, di solito rappresenta il momento della sorpresa, iniziano i lavori e la co-housing verrà costruita, edificata in un paio d'anni e contestualmente arredata. Diciamo che auspichiamo di iniziare, diciamo, nel 2028 il funzionamento di questa struttura, per fasi ovviamente, però in 2 anni e su tutto abbiamo la copertura finanziaria intera, abbiamo gli accordi con delle importanti, diciamo, ditte che ci daranno una mano, la regione ovviamente ci è stata vicinissima, sia con l'assessore Riccardi sia con il presidente Fedriga, ci hanno veramente dato un'attenzione, mi viene da dire, meritevole solo perché sono un alpino, voglio dire, ecco, no? E diciamo siamo veramente al cantiere, che si inaugura appunto questo mese, e poi insomma le ditte moderne lavorano a una velocità incredibile, sono 3.300 metri quadri coperti, diciamo che verranno realizzati in 2 anni, ecco. E poi niente, un'altra cosa che mi hai chiesto, questa la voglio dire, ecco, tutto il nostro know-how, come si dice in inglese, tutta la nostra conoscenza che è frutto dello studio, è frutto della sperimentazione, di tante attività che cerchiamo di portare avanti, è gratuita, cioè nel senso che chiunque ci chiede un consulto, un contributo, un'attività, un supporto, eccetera eccetera, sa che da noi può venire in forma gratuita, e proprio perché vogliamo seminare questo modello in cui i genitori, voglio dire, sono il capofila della vita dei loro figli, diciamo, fragili, e anche degli altri.
Roberto,
Avrei voluto intervenire, caro Enrico, avrei voluto intervenire per dire due cosette. Intanto, il discorso che lui ha definito immeritevoli, no, c'è un merito grande, c'è un merito di tutte le famiglie. Io conosco abbastanza bene la realtà del progetto autismo e il merito è,
no,
di queste.
Tu la conosci bene, mi ci hai anche portato. Beh, diciamo, no, le voglio dire queste cose perché quando uno varca quelle porte, no, si rende conto di che cos'è quel
mondo, clima,
e
subito.
Si rende conto anche di quanto lavoro è stato fatto.
Esattamente, c'è un clima, c'è una situazione e c'è una realtà di proprio coesistenza, le famiglie convivono, condividono tutto. Questa è una cosa importante per l'autismo, perché l'autismo spesso e volentieri in certe situazioni crea invece un po' di dissociazione dalla società, no? La famiglia con problemi di autismo si chiude in se stessa. Questo non succede a Progetto Autismo. Progetto Autismo è sempre pronto ad accogliere, e questa cosa la percepisci da subito, c'è questa accoglienza anche di fronte a, passami il termine Enrico, a chi è normale, perché poi di normalità parliamone un po', insomma. Io penso di essere il meno normale di tutte le persone che mettono il piede sulla terra, ecco.
La mia sensazione è stata quella di, cioè, è stata una piacevole accoglienza con un sorriso da parte di
tutti.
E se ci pensate, lo dico a chi ci sta ascoltando, non è proprio un mondo questo che ti accoglie sempre con un sorriso, eh? Fatevi questa domanda un attimino. Chi è che, quando incrociate per strada che non avete e non vi ha mai visto, vi sorride?
Esatto.
Questa domanda.
E poi ci sarebbe più la realtà di persone che magari tendono a piangersi addosso, invece
esatto,
no.
Esatto.
Lì, come sono io stamattina, vedi, perché oggi pomeriggio, lo devo dire, sarò a Progetto Autismo perché cominciamo a fare dei lavoretti importanti, io poco, ma loro di più, si rimboccano le maniche, tutti, e tutti partecipano, danno una mano. In più ci sono questi due signori qua, Enrico Baesero, Elena e altre persone, che hanno una macchina in testa, il cervello lavora sempre, nuove idee, nuove cose, e sempre tutte proiettate all'autismo. Non c'è una realtà di voler apparire, c'è una realtà di fare, di concretezza, che supera di gran lunga quelle che sono le prospettive. Si va molto oltre, ecco, questa è la realtà. Questo è quello che ci tenevo a dire al caro Enrico, che per me è un amico fraterno, è una persona speciale, e come sono tutte le persone di Progetto Autismo, questo ci tenevo proprio.
Allora, Roberto, ti ringrazio per avermi fatto conoscere Enrico, ringrazio Enrico per essere stato con noi e averci aggiornato su quello che state facendo e sui traguardi che avete già tagliato, che poi non sono dei traguardi che portano a una fine, ma sono delle tappe, no? Che porteranno poi...
Vorrei puntualizzare una cosa.
Mi prenoto per venire però all'inaugurazione, quando sarà finito tutto, che ci sarà sicuramente una grande festa.
Questo è sicuro, però c'è una cosa che non abbiamo ricordato, che tutto questo è legato a una piattaforma che noi abbiamo mandato il link in giro,
Perché sulla nostra notizia c'è proprio il link, con un click vai direttamente.
Ecco, quindi
vai sulla piattaforma di Idea Ginger, che sta appunto raccogliendo le donazioni, ecco, quindi se volete fare una donazione di qualsiasi importo, non importa.
Esatto, e c'è la possibilità di poter entrare nel Progetto Autismo proprio con la realtà, perché chi volesse, chi ha desiderio, vuol fare una donazione, la fa e entra in questa realtà. C'è sempre proprio questa possibilità, ecco, tutto lì.
Enrico, buona giornata e buon lavoro.
Allora, grazie, solo uno spot di un nanosecondo. Il giorno 2 aprile si celebra la giornata per la consapevolezza dell'autismo. Noi iniziamo in radio e in musica, diciamo, all'Auditorium Zanon alle 20:30. Abbiamo gli Adamantis Guitar Orchestra, che faranno un concerto benefico per noi. Siete tutti invitati, è il primo di numerosi eventi per far sapere. Vi ringrazio davvero di cuore, Radio Studio Nord, che ci siete sempre sempre vicini e sentiamo il vostro affetto, e questo è un altro aiuto di cui abbiamo bisogno. Buone Pasche a tutti e grazie di cuore.
Ciao Enrico, tanti auguri anche
ciao,
a te
ciao.
E a voi, a presto.